Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. Questa mattina ci occuperemo di alcune questioni che ruotano attorno alla crisi economica internazionale legata ovviamente all'evoluzione della guerra all'Iran da parte di Stati Uniti e di Israele, tenendo anche presente che in questo quadro finisce ovviamente per influenzare la condizione, la situazione che si vive qui in Italia. E quindi potremmo chiederci anche che cosa aspetta il governo Meloni una volta che sarà conclusa la partita del referendum, qualunque sarà il risultato, e gli esiti saranno importantissimi in tutti i casi, sia che vinca il no, sia che vinca il sì. Buongiorno e benvenuto al professor Luigi Baccaro, buongiorno.
Buongiorno.
Economista, direttore dell'Istituto Max Planck per la ricerca sociale di Colonia, uno dei più autorevoli al mondo, e docente onorario in sociologia all'Università di Ginevra. Professor Baccaro, che cosa aspetta il governo Monti, visti i chiari di luna che ci sono a livello internazionale dal punto di vista dell'andamento dell'economia, l'aumento dei prezzi delle materie prime, l'aumento che stanno registrando in maniera anche vertiginosa in alcuni casi dei cosiddetti CDS, quegli strumenti speculativi che abbiamo conosciuto qualche lustro fa e che rappresentano un po' delle polizze assicurative, e quando quei valori aumentano vuol dire che sta arrivando non una situazione positiva, professore.
Sì, credo che lei abbia fatto un lapsus freudiano.
Mi dica quale?
Il governo Monti ha detto.
Ah sì, ecco, allora
una risposta alla Monti probabilmente.
Non una risposta alla Monti, ma dentro il pensiero era quello della crisi del governo Monti, o meglio del governo Berlusconi, a cui arrivò poi, portò all'incarico a Monti. Forse a quello stavo pensando, riflettendo sui CDS.
Una risposta
prego.
Come la risposta del governo Monti alla crisi dei debiti sovrani. Guardi, innanzitutto un piccolo chiarimento: io sono un sociologo economico, non sono un economista. Vabbè, questo giusto
giusto
for the record, come si dice. Dunque, quello che ci possiamo aspettare, ma probabilmente un nuovo shock inflazionistico, cioè una ripetizione, si spera, su scala più limitata di quello che è già successo nel 2022-2023. Siamo di fronte a uno shock dal lato dei costi, a un aumento molto rapido dei costi dell'energia fossile, che poi si ripercuoterà a catena su tutti gli altri prezzi. E non sono soltanto aumenti dei prezzi del petrolio e del gas, ma poi ritardi nei trasporti, aumento dei costi di assicurazione del cargo, eccetera, eccetera. Quindi è lecito aspettarsi uno shock inflazionistico. Quanto sarà elevato lo shock, quanto durerà, dipende dalla risposta dei salari.
Da questo punto di vista, mi scusi professore, il governo in queste ore proprio è intervenuto, no, con quella riduzione delle accise 25 centesimi per 20 giorni. Le chiederei, dal punto di vista tecnico e politico allo stesso tempo, se si tratta di una furbata a 3 giorni dal referendum, oppure se si tratta di quelle che gli economisti chiamano le politiche di stabilizzazione. Lei che per che cosa propende? Non si pronuncia, va bene così.
Si tratta semplicemente di un tentativo di ridurre l'impatto sulla pompa della benzina, che in Italia, ma negli Stati Uniti è dappertutto una questione estremamente impopolare. Probabilmente è un intervento troppo limitato e che non avrà grandi risultati. Comunque, tant'è. Quanto durerà lo shock? Dipenderà da quello che fanno i lavoratori. Se i lavoratori fanno resistenza a farsi decurtare il salario reale, allora si innesca una spirale prezzi-salari, l'inflazione è durevole e elevata. Quello che ci dice l'esperienza recente anche del Covid è che il potere negoziale dei lavoratori e dei sindacati è stato decimato dopo 40 anni di liberalizzazione e infatti il conto dell'inflazione post-Covid è stato pagato dai lavoratori con una ulteriore riduzione dei salari reali. Dico ulteriore perché i salari reali, come sappiamo, in Italia sono piatti da circa 40 anni. E credo che succederà la stessa cosa anche in questo caso. Cioè, alla fine il conto lo pagheranno i lavoratori con una riduzione dei salari reali. Per il governo la situazione, le nubi si addensano all'orizzonte, quindi avremo una fase in cui la crescita, che è già ridotta ai minimi termini, cala, i tassi di interesse probabilmente aumenteranno, perché è presumibile che se c'è la fiammata inflazionistica, io penso che ci sarà, la Banca Centrale Europea risponderà alzando i tassi di interesse, quindi avremo un tasso di crescita in calo, un tasso di interesse sullo stock di debito in aumento, il che significa che il rapporto debito-PIL italiano tenderà ad alzarsi e ricomincerà la tarantella degli ultimi 30 anni, la tarantella fiscale europea, non una danza molto allegra, devo dire, in cui i tassi di crescita risultano sovrastimati. Questo conduce a un deficit pubblico che risulta sottostimato. Bruxelles interviene minacciando di aprire procedure di infrazione o apre procedure di infrazione, il governo fa manovre aggiuntive o manovrine, come vogliamo chiamarle, e così via.
Senta, professore, ma in questo caso, che è quello che riguarda l'Italia inserita in una dinamica europea, io le sottopongo un altro caso, che forse è quello quantitativamente più impegnativo che c'è in giro per il mondo, e cioè il caso americano, perché quello che è stato detto in questi giorni, sono circolati numeri anche un po' di diversa entità, ma che comunque questo allargamento all'Iran e al Golfo Persico della guerra di Stati Uniti e Israele sta comportando un esborso crescente in termini di miliardi di dollari, si parla di quasi 2 miliardi al giorno in più spesa per il bilancio federale americano, aumenta il debito pubblico, sempre gli Stati Uniti si starebbero avvicinando alla soglia dei 40 mila miliardi di dollari di debito pubblico. Allora, le conseguenze quali possono essere? Ci si chiede, ma è sostenibile questo enorme debito pubblico accumulato con una guerra in corso di cui non si capisce ancora quando ci sarà la fine? Cosa pensa?
Sì. Allora, guardi, le cifre che lei ha menzionato sono giuste, anch'io ho trovato che la guerra costa in questo momento agli Stati Uniti fra 1 e 2 miliardi di dollari al giorno, che è una cifra astronomica, però questo va rapportato alla dimensione del PIL statunitense, che è in questo momento tra i 27 e i 28 mila miliardi, quindi 1 o 2 miliardi al giorno rispetto a 27 e 28 mila miliardi. Diciamo dunque che, insomma, se no, la guerra non dura tantissimo, non è una spesa insostenibile se rapportata alle dimensioni del prodotto americano. Naturalmente questo non significa che sia una guerra senza costi, i costi sono soprattutto politici, cioè quali saranno gli impatti sull'opinione pubblica americana, che è già fortemente contraria a questa guerra, i tassi di approvazione sono bassissimi, e poi naturalmente qual è l'impatto sui prezzi della benzina, della gasoline, della benzina al gallone, che già sono aumentati di circa un dollaro, sono vicini ai 4 dollari per gallone. Lei mi chiede, è sostenibile il debito pubblico americano? Io in questo momento penso di sì, cioè la condizione fondamentale per la sostenibilità del debito pubblico è il cosiddetto R-G, cioè la differenza tra il tasso di interesse pagato sullo stock di debito e il tasso di crescita dell'economia. E in questo momento, dopo il 2020, R-G negli USA è vicino allo zero o leggermente negativo, quindi non ci sono veramente le condizioni per dire che il debito pubblico americano è dal punto di vista macroeconomico insostenibile in questo momento, anche se il deficit primario è in aumento. Poi devo dire un'altra cosa, se mi permette.
Prego.
Ci sono voci autorevoli che dicono da un po' di tempo che siamo alla fine del dollaro come valuta di riferimento. E credo, io penso, personalmente credo che questi annunci di morte siano un po' prematuri. Mm-hmm. Per una semplice ragione, che è vero che c'è una tendenza alla diversificazione, ma è una tendenza alla diversificazione ancora molto limitata. Non c'è in questo momento una valuta di riferimento alternativa. Sicuramente non l'euro, possiamo discutere mm-hmm. perché, ma neanche lo yuan cinese, che non è neanche pienamente convertibile, è soggetto a controlli sui movimenti di capitali. Il mercato finanziario USA è ancora il più ampio e liquido del mondo. La quantità totale degli asset che viene offerta dal mercato finanziario USA agli investitori internazionali è senza paragoni a livello internazionale. Il dollaro rappresenta circa il 55, 56, 57% delle riserve internazionali, l'euro soltanto il 20%. Quindi c'è una tendenza effettivamente a diversificare, a uscire dall'euro e andare verso altre valute. E c'è, è anche vero che Trump ce la sta mettendo tutta per minare la solidità del dollaro come valuta di riferimento, ma non mi sembra che siamo mm-hmm. sul punto di collasso. Questa è la mia opinione.
Professor Baccaro, devo fare un'ultima domanda, che è la domanda che molti poi si pongono alla fine quando ci si trova in questi contesti, boom dei prezzi da un giorno all'altro quasi, in questo caso incentivati e dettati da una guerra. Ci si chiede che in tutto questo c'è qualcuno che ci guadagna e la risposta ovviamente è sì, il problema forse è capire chi sono i soggetti che alla fine di una lunga catena probabilmente restano quelli con in mano il pallino del guadagno, no? Questo se un calcolo di questo tipo si è fatto anche confrontando e tenendo presente le ultime esperienze di questo tipo, cioè simili, e cioè di improvviso boom dei prezzi delle materie prime, petrolio, gas, è successo nel 2022, l'ultima crisi di questo tipo, l'inizio della operazione militare speciale, così la chiamava Putin in Ucraina, l'invasione russa dell'Ucraina. Oggi si capisce qualcosa da questo punto di vista? Chi ci sta guadagnando con questo aumento dei prezzi delle materie prime?
Ma guardi, innanzitutto chi ci guadagna è chi produce armi. L'industria delle armi in Germania, ma anche in Italia, ha avuto un forte rialzo delle quotazioni azionarie. Quindi questo periodo di guerra generalizzata fa bene ai produttori di armi, e devo dire che in Germania ci sembra esserci una strategia esplicita di riconvertire il settore manifatturiero in crisi verso la produzione bellica. Poi chi ci beneficia in questo momento è chi può godere dell'aumento dei prezzi del petrolio e del gas senza sostenere direttamente i costi della guerra, quindi probabilmente la Russia. Qual è l'impatto sugli Stati Uniti? È un impatto non univoco, perché gli USA sono il principale come lei sa, sono il principale esportatore di energia fossile in questo momento, sia petrolio sia soprattutto gas liquido. Quindi un aumento dei prezzi fa bene anche a loro. Il loro vero problema è se l'aumento dei prezzi si ripercuote sui costi al dettaglio della benzina, cosa che, come le ho detto, è estremamente impopolare, e soprattutto in un momento in cui si approssimano le elezioni di midterm. Quindi anche per gli USA, per gli Stati Uniti, potrebbero esserci problemi molto seri, soprattutto dal punto di vista politico.
Professor Lucio Baccaro, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina. Ci sarebbero ancora altre questioni da vedere e secondo me può essere l'occasione, con questo lancio un gancio, per risentirci una prossima volta, anche presto, professor Lucio Baccaro, giusto?
Volentieri,
bene,
ringrazio.
Bene, grazie a lei e buona giornata, presto.
Buona giornata.
Lucio Baccaro è direttore dell'Istituto Max Planck per la ricerca sociale di Colonia in Germania, docente onorario di sociologia all'Università di Ginevra. E 16 minuti, questa è Radio Popolare Pubblica. Saluto la mia nuova ospite, la professoressa Elisabetta Giuliani. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Eccoci, docente all'Università di Pisa, prorettrice per la sostenibilità nella stessa Università di Pisa. Allora, grazie per essere qui con me stamattina. Ragionavamo appunto sugli effetti e le conseguenze della guerra. C'è tutto un capitolo che ha a che fare con la crisi climatica, che in questi giorni, in queste settimane, per alcuni versi sembra passare tragicamente, no, in secondo piano, uscire dalle priorità di attenzione e anche poi di decisione, di presa di provvedimenti. Allora, una prima cosa che voglio chiedere a lei, che è anche conoscitrice, esperta, studiosa anche di questi temi, se la crisi climatica in questi tempi sta provocando qualcosa mentre noi continuiamo ad ignorarla.
Allora, intanto grazie, buongiorno a tutte e tutti. Sì, allora, la crisi climatica va avanti, è un processo di lungo periodo, di natura antropica, quindi senza dubbio è legato alle nostre attività industriali e ai nostri modelli di consumo, quindi indipendentemente dal fatto che noi si dedichi le nostre attenzioni a questo tema o meno, è senza dubbio un percorso che procede inesorabile. E mi piace dire che senza dubbio questo processo è un processo noto da diversi decenni, che già nell'Ottocento esistevano le prime evidenze teoriche della relazione tra emissioni di CO2 e riscaldamento globale, e che la letteratura scientifica ha iniziato a dimostrare il cambiamento climatico e i suoi effetti già nella seconda parte del Novecento, quindi anni 70, anni 80. C'erano queste evidenze scientifiche. Di fatto nel 1988 viene costituito l'IPCC. Ci si ritrova, diciamo, nel 2026 con politiche ancora molto incerte e frammentate, quando l'evidenza scientifica del fenomeno è nota e documentata.
E abbiamo fatto passi indietro da giganti in questi ultimi anni, no? Da questo punto di vista. Per quanto poco. Prego.
Sì. Allora, diciamo che l'evidenza scientifica e la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante, soprattutto ha dimostrato in maniera piuttosto robusta che il fenomeno del cambiamento climatico aumenta le temperature globali, si osserva attraverso lo scioglimento dei ghiacciai e si osserva attraverso gli eventi più estremi, gli eventi estremi più frequenti. È tutto documentato ed è tutto disponibile. Quello che è stato lento è stata la reazione politica e dei decisori economici e di policy, che a fronte di un'evidenza crescente e convergente ha ignorato per qualche decennio. Ma devo dire che a partire da, se vogliamo, il 2015 con l'accordo di Parigi c'è stato un periodo di bonanza, un periodo di convergenza che è arrivato fino a pochi anni fa, dove seppur in ritardo, seppur in maniera frammentata, seppur in maniera lenta, si era messo insieme a livello globale in Europa, ma anche in altri paesi, inclusi gli Stati Uniti, si era messo insieme una direzione di azione politica, certamente non sufficiente dato il ritardo con cui ci siamo mossi, però in qualche modo che andava in una direzione promettente sia in termini di transizione energetica, sia in termini di fusione degli obiettivi net zero, sia in termini di maggiore centralità delle politiche di mitigazione, quindi che vanno a agire sulle cause, e di adattamento, che vanno a agire sugli effetti delle politiche pubbliche. Però,
professoressa, sembra passato un secolo da allora, no? Dagli accordi di Parigi.
Esatto, perché recentemente questo progresso, per quanto imperfetto, che insomma aveva visto una fase, se vogliamo, progressista, positiva, si è fermato, comunque è stato fortemente indebolito dall'emergere, senza dubbio, del ruolo di Trump, che ha avuto soprattutto questo suo secondo mandato, perché addirittura non solo ha affermato alcuni tipi di politiche, ma anche disconosciuto l'evidenza scientifica sul cambiamento climatico, danneggiando senza dubbio questo diciamo, l'ambito delle politiche e l'ambito degli avanzamenti su questi temi. E questo poi si è riverberato anche sui politici, anche in Europa, soprattutto di stampo di destra populista, che hanno portato il tema da un tema estremamente tecnico a un tema di dibattito politico o ideologico.
Professoressa,
tant'è che talvolta...
Prego, sì. Concluda.
No, tant'è che talvolta si sentono anche i politici nostri di parlare di ideologia green, è veramente un termine inadeguato e soprattutto piuttosto diciamo incoerente rispetto agli avanzamenti scientifici che si sono avuti negli ultimi 50 anni, perché non si tratta di un tema ideologico, perché laddove un evento estremo poi va a danneggiare la sostenibilità della vita umana, va a uccidere, va a danneggiare aziende, case, infrastrutture, credo che chiunque, sia l'elettore di destra che quello di sinistra, sia preoccupato. E quindi chiaramente non è un tema di ideologico, è un tema tecnico che va affrontato con la dovuta serietà. E tra l'altro l'IPCC, nei rapporti che produce periodicamente, dà delle indicazioni piuttosto precise di cosa va fatto.
Le faccio un'ultima domanda e mi collego a quello di cui parlavamo prima con il suo collega Lucio Beccaro, perché c'è una questione che probabilmente oggi si aggiunge a tutte quelle che lei giustamente ci raccontava, e che oggi probabilmente occuparsi delle tematiche ambientali per chi ha come unica ragione delle proprie attività economiche quelle di massimizzare il profitto, oggi ci sono altre attività che in qualche modo sono maggiormente profittevoli. Baccaro prima diceva, si riferiva al mercato delle armi, lo stesso mercato delle materie prime con il boom dei prezzi che genera in situazioni di conflitto ci mette del suo. E questa secondo lei è una ragione che finirà poi per pesare, oltre al fatto che si ignorano le preoccupazioni che giustamente lei ci ricordava arrivano dai ricercatori, dagli scienziati, dagli organismi internazionali che ancora mantengono viva, no? Cercano di mantenere viva quell'attenzione. Oggi non fa guadagnare occuparsi di crisi climatica.
Ma allora, diciamo, il tema del ritorno economico è un tema diciamo che per certi versi di secondaria importanza, nel senso che le risorse gli stati le hanno per mettere in campo politiche di mitigazione e di gestione degli impatti, quindi di adattamento. È chiaro che se l'agenda politica si sposta dall'affrontare la crisi climatica in maniera rigorosa a prioritizzare la guerra, il riarmo e in qualche modo la difesa, la coperta è quella, il budget a disposizione degli stati è dato più o meno, e quindi chiaramente si spostano miliardi da un ambito ad un altro. Quando si spostano miliardi da un ambito ad un altro, questo si può osservare in maniera piuttosto netta in termini di milioni di tonnellate di CO2 equivalenti non abbattuti nei prossimi X anni. Quindi ha un costo ambientale enorme che poi va a mettere a repentaglio anche la sopravvivenza stessa della specie certo. umana sul pianeta, perché poi di questo si tratta. Quindi è chiaro che se la politica, diciamo, dà priorità a un tema e si dimentica del cambiamento climatico spostando le risorse che ci sarebbero, certamente se ci fosse la volontà politica, l'impatto è devastante. E l'altro aspetto molto preoccupante è il cambio di narrativa, cioè nel momento in cui tu sposti il focus da un tema all'altro, sposti l'attenzione anche mediatica, e se le persone non sono allerte su questi temi, non chiedono ai loro rappresentanti politici di agire. Certo, non chiedendolo, il rappresentante politico non si muove di sua sponte.
È purtroppo chiaro. Professoressa Giuliani, grazie per essere stata qui con me stamattina e le auguro una buona giornata. A presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Elisabetta Giuliani è economista, insegna all'Università di Pisa, dove è prorettrice per la sostenibilità. Parlavo in apertura della trasmissione di quel indicatore che segna che le cose in qualche modo girano al peggio in questo periodo, cioè a dire i contratti cosiddetti CDS, che sono degli strumenti finanziari molto sofisticati, che in pratica sono dei contratti di assicurazione in cui gli investitori, gli speculatori si rivolgono per farsi eventualmente risarcire in caso di fallimento. In questo caso sono CDS sui titoli del debito sovrano dei paesi e quindi in caso di difficoltà finanziarie o fallimento di stati nel loro debito sovrano. E allora questi CDS cosiddetti stanno assumendo per i paesi del Golfo dei valori che sono doppi e tripli rispetto a quelli di alcuni paesi europei come l'Italia, dove il debito accumulato, come si sa, è di una grossa entità. E ciò nonostante i debiti sovrani, che hanno avuto anche percorsi virtuosi nei paesi del Golfo, oggi quotano ad un livello enormemente superiore anche rispetto alla situazione italiana. Segno questo, appunto, come dicevo, che le previsioni degli investitori vanno verso un quadro negativo e allora per questo aumentano i prezzi e i valori di questi strumenti finanziari. Sono le 11:27 minuti, ci fermiamo qui con la puntata di oggi di Pubblica, la linea tra poco va a Calt, Ira Rubini, e noi ci risentiamo a questo punto con Pubblica lunedì prossimo alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!